Angelo che si chiedeva riuscita o non riuscita, ma come? Qui siamo di fronte a un caso di finanziamento da parte del privato, del pubblico, perché dovete sapere che l'infografica, la stampa di 200 esemplari, quadricromia, sapete quanto può costare, e i pieghevoli che sono stati consegnati sono stati pagati esclusivamente dai due soggetti che li hanno prodotti, Compagnone, José Compagnone, e Ergo Project, Simon Mastrangelo. Quindi direi che al di là delle discussioni sulle nuance di significato che alcuni aspetti dell'infografica hanno, direi che questo è un esempio ben riuscito di collaborazione pubblico-privato che siamo veramente intenzionati a proseguire. Dunque, il professor Dino Cera ha aperto l'orizzonte, non dico che lo chiude, ma lo definisce. Maurizio Boscarol, psicologo cognitivo sperimentale, informatico e consulente di usabilità. L'abbiamo chiamato per esprimere un giudizio sul protocollo, ma naturalmente mi preme ricordare che ha pubblicato Ecologia di siti web, è stato già citato, e sono io tecniche nuove, quindi un libro da consigliare per chi vuole avvicinarsi alla conoscenza più approfondita dell'usabilità, ma io segnalerei soprattutto il sito usabile.it, che secondo me è uno degli esempi migliori di siti dedicati all'usabilità esistenti in Italia. E Boscarol ci accompagna quindi in una analisi della pratica dell'usabilità in Italia e speriamo di sentire un giudizio positivo sul protocollo.
Grazie. Sì, il senso dell'intervento che volevo fare, che ringrazio Emilio Simonetti per avermi invitato qui e avermi dato l'occasione di parlare di questo, è provare a collocare l'iniziativa di EGLU all'interno del percorso, diciamo, recente dell'usabilità in Italia, per quel che ci riguarda, ma non soltanto in Italia. Questo riepilogo della situazione dell'usabilità mi sembra opportuno, giunti al punto in cui siamo, sia in sé, sia per appunto collocare meglio la proposta, lo strumento che è stato presentato qui oggi. Per cui, diciamo, usabilità in Italia, percorsi, strumenti e speriamo prospettive, sono convinto prospettive. E, come diceva Emilio, sono uno psicologo, mi occupo di usabilità sul mercato, cioè negli ultimi 15 anni ho fatto per lo più, e sto facendo, il consulente. Quindi, insomma, anche da un punto di vista strettamente personale, come è cambiato dal mio punto di vista il mercato e come si sono sviluppati i nuovi strumenti e come questo nuovo strumento potrebbe collocarsi nella situazione attuale. La rassegna, la panoramica che vorrei fare, la vorrei far partire da un dato più possibile oggettivo, cioè qual è l'interesse reale dell'usabilità e come si è evoluto negli anni. Qui, allora, sono andato su una libreria tematica digitale dove io posso consultare tutti gli articoli, insomma la maggior parte degli articoli che sono stati prodotti negli anni sull'usabilità e che sono disponibili in questo archivio digitale. A partire dagli anni 70, sapete che d'altra parte prima l'argomento non è che fosse, nasce tra gli anni 60 e gli anni 70, quindi oltre a non essere disponibile il dato precedente non è nemmeno rilevante. Vediamo da queste due prime immagini che nel decennio 70-79 sono stati prodotti 38 articoli con il termine usability. Nel decennio 2000-2009 gli articoli sono 31.214. Ora, sembra una discreta crescita. La crescita, naturalmente, non può non voler dire niente, potrebbe essere semplicemente che sono cresciuti gli articoli in assoluto pubblicati su questa libreria e dunque anche quelli sull'usabilità. Allora, per verificare e anche per precisare meglio tutti i vari decenni, ho provato anche a contare quanti articoli sono stati prodotti in ogni decennio e a fare un rapporto tra le due cose che riassumo in questa piccola tabella. Vedete che nel primo decennio l'usabilità conta, appunto, dicevo, 38 articoli, negli anni 80 gli articoli si decuplicano per poi crescere progressivamente fino a oggi. Ma la cosa, è vero che cresce anche il totale degli articoli prodotti in assoluto, ma vedete il rapporto fra i due numeri? Nel primo decennio solo un articolo su 1000 di quelli prodotti in ambito informatico riguardavano l'usabilità. Adesso siamo al 4,39% negli ultimi 5 anni. La crescita, in altre parole, che abbiamo visto, di interesse e quindi di pratica tecnico-scientifica, diciamo così, non soltanto accademica, non soltanto scientifica, ma anche tecnica, è un'attività che si svolge all'interno di una comunità che in parte è accademica, in parte è una comunità di pratiche. Ecco, l'andamento di quella tabella trasportato su un grafico ci dà una misura abbastanza, come dire, eloquente dell'andamento, dell'interesse e dell'attività attorno all'usabilità negli ultimi 40 anni. Vedete che, curiosamente, io dico curiosamente perché si sa che l'usabilità nasce in ambito software, ne abbiamo parlato di definizioni di cos'è l'usabilità, nasce un po', gli studi sull'usabilità nascono addirittura in altri ambiti, dai fattori umani, a poi l'ergonomia cognitiva, la psicotecnica ancora prima, insomma la storia che porta poi al concetto di usabilità è precedente agli anni 70, ma si ritiene comunemente che l'usabilità si sviluppi in ambito software, in particolare nei grandi laboratori, delle grandi case software negli anni 80. È vero questo, è vero che l'usabilità cresce negli anni 80, ma il vero punto di svolta è la crescita rampante, direi, dell'ultimo decennio. Il punto di svolta avviene negli anni 90. Perché avviene negli anni 90 e perché cresce così tanto negli anni 2000? Lo possiamo supporre, naturalmente, io faccio le mie supposizioni, che naturalmente possono essere contestate, che spiegano solo in parte, ma ci sono almeno due fattori che secondo me sono importanti, e magari poi mi dite cosa ne pensate. Il primo, evidentemente, è il web. Cioè, benché nasca in ambito software, è il web che spinge l'interesse e l'attenzione sulle pratiche e sullo studio delle pratiche dell'usabilità. Perché segue sostanzialmente lo sviluppo e l'esplosione del web. Ogni grafico che vedete sulla diffusione del web o del numero degli host negli ultimi anni segue lo stesso andamento di questa curva che abbiamo visto poco fa. Sostanzialmente replica la curva della crescita del web, la crescita di interesse sull'usabilità. Il secondo fattore, quello che è accaduto negli anni 90, è la riduzione dei costi. Qui mi trovo nella imbarazzante posizione di difendere un signore che non ho mai amato difendere particolarmente, che si chiama Jacob Nielsen e che è stato citato ampiamente. Guardiamo le date, cosa che succede? Nel 1989 Jacob Nielsen se ne esce con quella che è stata citata prima come discount usability. Se ne esce 89, quindi fine del decennio comunque di crescita dell'usabilità e dei grandi laboratori software, la Sun, la Microsoft. In quegli anni, al termine di quel decennio, Jacob Nielsen osserva che fare usabilità in ambito software è piuttosto costoso. È talmente costoso che ciò rischia di ridurre l'interesse e la pratica reale di usabilità. E allora propone, in qualche maniera, per abbassare questa barriera intimidatoria, di ideare degli strumenti, di proporre degli strumenti un po' meno rigorosi, diciamo, o chiamiamoli semplificati. Gli strumenti che propone, per l'esattezza, sono questi tre. Sono test con utenti semplificati, lui dice 5 utenti sono abbastanza, in ambito scientifico-accademico, cioè, non servono oltre la decina, da 10 a 30 su e andare. 5 ci bastano per identificare, lui tira fuori addirittura una formula, un grafico, l'85% dei problemi di usabilità di un'interfaccia, formula che poi è stata discussa e contestata varie volte. Il secondo strumento è prototipi cartacei. Dobbiamo testare i siti, ma non dobbiamo per forza costruire i siti per testarli. Possiamo disegnarli, possiamo usare degli strumenti a basso costo per la prototipazione e fare i test su questi strumenti. Il terzo strumento è quello, secondo me, forse più noto ma meno interessante, è l'analisi euristica. L'analisi euristica sostanzialmente si propone di ridurre il numero delle linee guida sulla base delle quali analizzare i vari siti web. Con un metodo che peraltro è anche fondato dal punto di vista statistico, usa un'analisi fattoriale per ridurre il numero delle linee guida e trovare 10 principi guida, un po' lo stesso metodo che ha usato Francesco Di Nocera e il suo gruppo per ridurre quelle che sono le determinanti dell'usabilità percepita attraverso il suo questionario a 3 componenti principali. La maneggevolezza e le altre che ha detto. Lo scopo per cui Jacob Nielsen fa questa proposta è appunto quella di fare più usabilità, non farne di meno. Usando la massima, l'ottimo è il nemico del bene, che ben conosciamo, dimostra che con le sue tecniche si può ridurre il budget di un tipico intervento di usabilità in ambito software circa del 50%. Una tabella che presentava il costo prima con i metodi tradizionali a $128,000, lui dice lo posso abbattere con questi sistemi a $65,000. Parliamo di progetto di usabilità ambito software. Capite bene che in ambito web questa cosa è... vuol dire non facciamo niente, cioè chiamiamo il mago e facciamoci dire se funziona o no, perché comunque ci costa meno e abbiamo più probabilità di azzeccarci. Allora, quello che il motivo per cui Nielsen è stato criticato è, anch'io come altri l'abbiamo spesso criticato, è quello di un'eccessiva semplificazione, un'eccessiva banalizzazione, soprattutto con i suoi articoli negli anni successivi. Ma non c'è dubbio che l'obiettivo di ridurre i costi nell'usabilità fosse assolutamente necessario, e non solo necessario, ma come abbiamo visto ha contribuito, o comunque casualmente da quel momento è aumentato l'interesse per l'usabilità. Faccio soltanto un'osservazione su qual è il senso complessivo dell'usabilità. L'usabilità si fonda sul il metodo principale che adopera chi fa usabilità è quello di osservare l'utente, possibilmente osservare l'utente. Il modo in cui lo osserviamo, cioè i vincoli all'interno dei quali lo osserviamo, possono variare a seconda degli scopi del nostro intervento. Io sono assolutamente il primo a sostenere che in ambito scientifico, per validare una teoria, per dimostrare un'ipotesi, non è possibile abbassare i costi dell'usabilità. Dobbiamo usare 12, 15, 20 utenti, non possiamo farne a meno. In ambito professionale, in ambito progettuale, questa condizione è assolutamente un lusso e non è adeguata allo scopo e alla procedura di progettazione. All'interno di un progetto ci sono varie idee, varie ipotesi e prima abbiamo un'indicazione su queste ipotesi, su questi bozzetti, su questi prototipi, su queste idee di architettura dell'informazione. Prima otteniamo un feedback realistico su queste proposte, meglio è, prima riusciamo a correggerle, meno ci costa correggerle. Quindi l'alternativa che è quella che io ho visto da quando ho iniziato a occuparmi di usabilità attorno agli anni 2000 l'alternativa è quella di non fare assolutamente nessun tipo di valutazione. Si fa un progetto, un bozzetto, un'analisi di un'architettura dell'informazione e questa arriva in fondo al progetto senza che nessuno la discuta, fine del discorso, va online, non se ne parla più. Poi se si scopre che la gente non trova le robe, ma questo è un altro problema che si affronta politicamente successivamente. Ora qui dico, lo strumento, possiamo chiamarlo test di usabilità, possiamo chiamarla osservazione dell'utente, possiamo chiamarla analisi più o meno base, esperta, è un'osservazione. L'osservazione ci dice cosa l'utente fa. Ok, non ci dice che tutti gli utenti faranno la stessa cosa, non ci dà quel tipo di certezza. Non la vogliamo, non ci interessa. Ci interessa se facciamo accademia, a quel punto ci interessa assolutamente. Ma distinguiamo le pratiche. Salto per brevità il riferimento all'accessibilità e anche per pietà. L'altra cosa che negli ultimi 15 anni è successa, oltre appunto a questa parentesi sull'accessibilità che non ha purtroppo portato ad una grande diffusione del confronto con gli utenti, dell'osservazione degli utenti, è successa in anni recenti ed è la diffusione di un'etichetta che si chiama User Experience, che molti di voi usano e conosceranno, se siete qui sapete di cosa sto parlando. È un'etichetta sostanzialmente cappello che deriva da una formazione di Donald Norman e che ricomprende tutta una serie di pratiche progettuali all'interno delle quali si trovano vari modi per considerare l'esperienza complessiva dell'utente con l'artefatto, con il sito, con il software, nel nostro caso con il sito, che non deve più soltanto essere usabile o utile, ma deve anche essere desiderabile, accessibile, credibile, facile da trovare, di valore. Quindi si inizia inevitabilmente a tenere in considerazione una valutazione più ampia dell'esperienza dell'utente, non legata soltanto all'utilità, che comunque ci deve essere, non legata soltanto ad un'idea, ad una definizione di usabilità legata sostanzialmente alla produttività o alla velocità con cui si fanno le cose. In questo ambito, da quando si diffonde l'idea della user experience, cominciano a diffondersi una serie di strumenti di testing e di studio dell'utente, che sono, diciamo così, quantomeno discutibili quanto a rigore accademico. Ad esempio si cominciano a diffondere delle piattaforme per fare dei test di usabilità addirittura online, senza nemmeno interagire con l'utente, senza nemmeno vederlo. Ci sono dei modi per valutare l'architettura dell'informazione tramite card sorting online o tramite analisi dell'alberatura. Ci sono strumenti di test online per vedere dove gli utenti cliccano, dato un certo obiettivo. Ci sono le click heat map, che sono simili a quelle delle tracking che abbiamo visto prima. Ci sono strumenti di analytics, di statistiche avanzate, forme di A/B testing. Tutta una serie di strumenti che però hanno in comune, guardate, hanno in comune il tentativo di capire cosa fa l'utente. Guarda caso, c'è un interesse pazzesco su cosa fa l'utente ed sta aumentando sempre di più ed è in continuo aumento. Ovviamente, sono il primo a criticare e ad essere quantomeno diffidente, diciamo, riguardo strumenti che non offrono sufficienti garanzie di pulizia del dato o di attendibilità del dato. Ma ricordiamoci che nella pratica professionale l'obiettivo non è lo stesso della ricerca accademica, lo ripeto ancora una volta, e che l'alternativa, lo dico anche questo per la seconda volta, è tra usare alcune di queste tecniche e non usare niente. Non usare niente. Il risultato netto è che da quando si sono diffuse queste tecniche più recenti di user experience, guardate un po', i clienti cominciano a chiedere molti più test di usabilità di una volta. Ma come mai? Ma se ci sono gli strumenti gratuiti online, perché vengono a chiedermi test di usabilità? Perché tutti questi strumenti non fanno altro che rendere i clienti ancora più consapevoli dell'importanza di avere dati su cosa fa la gente, su cosa fanno gli utenti. Per cui sono sostanzialmente un modo per avvicinare il cliente finale all'attenzione, all'interesse verso il comportamento dell'utente, che l'obiettivo che deve avere un sito, in particolare un sito pubblico. Certo, bisogna sempre si hanno sempre delle difficoltà a spiegare magari i risultati quantitativi, si ha sempre difficoltà a ottenere il budget per un numero di utenti più elevato, ma l'attenzione e la richiesta è in continua crescita, nonostante la disponibilità di una marea di strumenti, diciamo così, economici, low cost. Come si inserisce quindi lo strumento presentato oggi, Igloo, all'interno di questo armamentario che, come vediamo, negli ultimi anni, con la crescita di attenzione sull'usabilità, si è addirittura esteso, è diventato più numeroso. In tempi di spending review, in particolare nella pubblica amministrazione, anche un budget piccolo per un test piccolo di usabilità con utenti veri può essere difficile da ottenere, vi garantisco che può essere difficile da ottenere o da farlo passare. Ripeto, l'alternativa è non fare niente. Questo protocollo che viene presentato oggi propone sostanzialmente, non dico di fare il test di usabilità scientifico, ma propone ai responsabili, ai redattori web della pubblica amministrazione, alle persone che ci lavorano, di imparare esse stesse ad osservare l'utente da soli, in maniera però naturalmente strutturata. Cioè, il lavoro che è stato fatto da una commissione che viene dall'Accademia, che ha delle competenze, che ha, come dire, una lunga storia alle spalle in questo settore, ci garantisce che, l'ho letto e ve lo garantisco anch'io, che il modo che viene suggerito è un modo strutturato, è un modo che vi evita errori banali. Io ho visto persone che si occupano di marketing, capi progetto, voler fare i test loro con gli utenti e messi a fianco dell'utente, osservato l'utente che operava con il sito web, hanno cominciato a diventare nervosi, ha cominciato ad agitarsi. Cominciano ad essere molesti nei confronti dell'utente, che dovrebbero osservare con un certo distacco e con una certa capacità, insomma, di capire il perché avvengono gli errori. Cioè, attenzione, non è facilissimo avere l'atteggiamento e il distacco necessario per osservare un utente che compie una certa azione, specialmente se siamo coinvolti nel progetto. Questo protocollo in qualche maniera, come dire, vi guida in tale direzione. Magari non diventate esperti di fattori umani, è stato detto che non è questo l'obiettivo, assolutamente, condivido, non è l'obiettivo. Però ci sono una serie di vantaggi e di utilità ad usare questo strumento, almeno provare ad adottarlo. Li lascio lì, vado avanti. Adottatelo e offrite dei feedback, dite cosa non si capisce, magari insomma c'è un altro anno di lavoro per il gruppo, questo anno di lavoro può essere usato per mettere a punto, nonostante la sperimentazione che già ha messo a punto, voglio dire, lo strumento. Tutto è migliorabile, lo sappiamo, adottatelo però. Perché? Perché stiamo inevitabilmente andando, come spero avervi dimostrato, verso una cultura di maggior valutazione e verifica di ciò che facciamo noi come progettisti, come responsabili dei siti, valutazione del risultato del lavoro con chi? Con l'utenza finale, con quelli per cui questo lavoro, a cui questo lavoro è destinato. Questo tipo di valutazione è di fatto inevitabile. Il tema del forum è la trasparenza, mi sembra. È inevitabile che si vada in questa direzione, e il fatto mi ha colpito molto l'ambizione della Finlandia di sottoporre a test i testi della pubblica amministrazione. Impensabile. Io tra l'altro mi sono laureato in comprensione dei testi alcuni anni fa, e quindi so che far passare l'idea che un testo possa essere testato, un testo scritto possa essere testato, è una specie di è come stordire un responsabile della pubblica amministrazione con una mazza da baseball, ma in realtà è assolutamente possibile. Ci sono dei metodi, ci sono delle tecniche, ci sono persone che lo fanno da anni. L'idea che la Finlandia faccia questa cosa è una cosa molto interessante, che sarebbe da portare anche in Italia. Il confronto è inevitabile, la rete ci mette di fronte a un rapporto sempre più diretto con gli utenti finali, i social network lo fanno, il nostro lavoro viene commentato comunque a prescindere. Cosa facciamo? Mettiamo delle barriere, mettiamo dei muri, aspettiamo che saltino sul muro e vengano dentro. Ci sono gli strumenti costano sempre meno. Quello che propongo è di imparare a usare ciascun strumento per quello che può dare, non non dobbiamo imparare a diventare scienziati della user experience, dobbiamo imparare sostanzialmente a usare gli strumenti per avvicinare il nostro prodotto a quello che sono i desiderata dell'utente finale. Quindi sono particolarmente contento che questo protocollo esista e sono convinto che diffonderà ancora di più la cultura dell'usabilità, che già è in crescita e, come vediamo dalla curva di prima, è entrato nella fase di maturità. Siamo nel momento in cui un prodotto viene talmente tanto adottato che le persone cominciano a considerarlo naturale. Il concetto di usabilità comincia ad essere naturale anche nella pubblica amministrazione. Credo che questo strumento possa assolutamente contribuire a renderlo ancora più diffuso e a moltiplicare gli strumenti a disposizione. E accanto a questi, accanto alla formazione che magari può generare, possa arrivare nelle pubbliche amministrazioni in un momento in cui magari ci sarà una ripresa anche economica, un'attenzione a più ampio raggio con strumenti differenziati. Grazie.